vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti di nuovo tra i rifiuti,
17esima puntata.
Attenzione, ed è anche un venerdì. Ah no, non è venerdì, però dai, 17.
Domani è venerdì.
Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia. Noi corriamo sotto il sole, calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
Sono le 4:50, fuori il tempo non è dei più belli e noi parliamo di europee. Una lacrima sul viso è quella che corre sul viso di Theresa May, la premier britannica, che ha annunciato le dimissioni dopo il voto delle europee. Europee in cui, ricordiamo, ha vinto di fatto l'astensionismo, comunque il primo partito è quello dell'astensione, quindi abbiamo in qualche modo imbroccato nel, quell'altra spuntata nel consigliarvi di votare nessuno. Però comunque queste europee, chi ha vinto invece, chi è salito, chi salirà al Parlamento europeo invece non è nessuno, ma sono alcuni soggetti. E il risultato delle europee ha un significato che poi travalica anche quello del Parlamento europeo, ma riguarda poi i singoli stati, nel senso che ognuno si fa i calcoli pensando alle politiche future. E il voto come cosa è espresso? È espresso, diciamo, un arretramento dei partiti cosiddetti tradizionali, cioè quelli conservatori e quelli liberali, a favore dei sovranisti, che però non hanno, si dice sui giornali, appunto questo leggiamo su Corriere della Sera, sull'Arena, su i principali giornali che abbiamo trovato nel cassonetto, non hanno sfondato, cioè il risultato non è stato quello paventato nei mesi scorsi, cioè di una grande vittoria, in quanto appunto sono una minoranza, comunque sono, rappresentano più o meno un quarto del Parlamento europeo che si andrà a formare. A livello invece nazionale il dato è un attimo, in caso italiano è diverso, nel senso che la Lega si è imposta come primo partito. Questi sono i dati che abbiamo davanti, sono ancora quelli delle proiezioni, 30% per la Lega, 20% per il Movimento 5 Stelle, un po' di meno in realtà, Partito Democratico attorno al 20% anch'esso e avanti così. E questo cosa significa? Significa che gli equilibri interni al governo giallo-verde si stanno ridefinendo a favore di Salvini, che quindi incassa questo successo elettorale, anche se appunto non riguarda direttamente l'Italia. E questo per dire appunto cosa succede a livello europeo. Noi abbiamo appunto in qualche modo un po' bypassato questa scadenza elettorale, ci siamo occupati nell'ultima puntata, adesso faremo invece una retrospettiva, nel senso che andremo a vedere chi è che si è candidato a queste europee.
Chi?
Quali sono questi soggetti che mettono il loro volto in Europa, questi grandi politici? E ne abbiamo un po', ne abbiamo raccolti un po' quelli che sembravano un po' più interessanti.
Ci siamo intromessi nel tuo computer, non votare. Volevamo dire a tutti gli ascoltatori di
Radio Stacchio
di votare per
non votare, non votare,
non votare,
non votare,
non votare.
Non votare.
Non votare.
Non votare. Non votare. Non votare.
Fanculo, non votare.
Ci sono entrati nel computer, ragazzi.
Aiuto. Non so, qua dobbiamo sentire.
Sembra che sia ripartito.
Push.
E gli hacker funziona, cinesi forse, non lo so, oddio, funziona tutto adesso? Si sente?
Sì, funziona.
È tornato tutto alla normalità. Vabbè, abbiamo avuto un'intrusione. Stavamo dicendo appunto che abbiamo fatto questa collezione di figurine, di candidati.
I santini!
I famosi santini, siamo qua per raccontarveli. E allora cominciamo. Qui abbiamo Alessio Lachina, per il Partito Comunista, e il virgolettato del Corriere è Stalin sul comodino, al lavoro, spiego Marx, ai leghisti. E qual è la storia di questo Alessio? Suona in un duo la batteria, un altro suona la chitarra e fanno rock duro, psichedelico, così hanno detto. E racconta che cos'è sul comodino, c'ho il santino di Stalin, sto rileggendo anche questo libro per rivalutarne un po' l'operato, ma sono anche un grande amante di Lovecraft e ho letto tutto, c'ho tutti i libri.
Cosa c'entra poi questa cosa?
Non Stalin e Lovecraft, è questa... E poi si lascia andare ai ricordi di un passato, della sua infanzia, perché è stato suo papà a dargli l'imprinting comunista al buon Alessio. E lui si ricorda, papà era addetto alle salsicce.
E ne abbiamo un altro qua che è stato iniziato dal padre, diciamo, e si chiama Sergio Berlato. Torno a caccia dall'Europa con doppiette imprenditori. Insomma, questo vicentino, nato a Marano nel 59, ci racconta della sua passione per la caccia, iniziata fin da quando era bambino. Già quando aveva un anno suo padre lo portava sulle spalle
a
caccia. A 6 anni gli ha messo un fucile in mano e gli ha detto: è ora che tiri il primo colpo, ragazzo, mira qualcosa. Lui era agitato che mirò
qualcosa a qualcuno.
Cosa non era importante troppo.
Lui era agitato e ha mirato il suo giocattolo preferito, un transatlantico in miniatura. L'ha centrato al primo colpo distruggendolo. Meno male che non ha mirato.
C'è un chino infallibile.
Al suo cugino preferito.
Cioè, comunque, veramente altro che educazione siberiana, educazione veneta proprio.
Sì, educazione veneta. Padre che punta la pistola alla tempia del figlio, che ha scritto: spara al tuo gioco preferito. E lui l'ha distrutto.
E poi una domanda che gli fa il giornalista: cucinare? Sì, amo molto la cucina, nel senso che sono una buona forchetta, circondata da donne che mi preparano piatti deliziosi.
Ah, ecco.
No, non cucino. E vabbè, insomma, spera, ha sperato di vincere.
E diamo anche spazio però, insomma, ai candidati invece sovranisti, cosiddetti, adesso va molto di moda questa etichetta. Abbiamo Paolo Borchia, un nome che è un presagio un po', candidato della Lega, di Bussolengo, nato a Bussolengo, quindi veronesissimo, e ti pareva ovviamente che non fosse di Verona. E questo appunto viene, c'è un articolo appunto in cui viene un po' elogiato, questo è del Corriere di Verona. 10 anni fa anche un certo Lorenzo Fontana, un signor nessuno, consigliere di quartiere, venne installato a Bruxelles grazie alla potenza di fuoco messa in campo dalla Lega Veronese, allora guida Flavio Tosi. Borchia, che di Fontana è coetaneo, si offre come suo assistente parlamentare, laurea con lode in scienze politiche a Padova, tesi su anarcosindacalismo e catalanismo nella Spagna repubblicana. 3 lingue straniere parlate fluentemente, leghista di provata fede, tifosissimo dell'Hellas. Il curriculum è perfetto e viene assunto. Che non si capisce se hanno assunto a Bruxelles perché è tifosissimo dell'Hellas o perché parla 3 lingue o perché ha fatto la tesi laurea sulla Spagna del 36, l'anarcosindacalismo. Che non ci ha capito nulla comunque, mi sa, sull'anarcosindacalismo, però.
Ma vabbè. Forse l'ha fatto, capito, bisogna conoscere il nemico per.
Magari sì, quella cosa lì. Vabbè. E un altro candidato invece sovranista, ancora più a destra, visto che qua ormai come fai a essere più a destra della Lega Nazionale? Devi inventarti qualcosa. Abbiamo Casa Pound. Casa Pound con Carlo Andrea Cadorna.
Cardona ricorda un bel pezzo di
Cardona, mi sa che fatto era un gerarca qualcosa del ventennio, comunque insomma non è un nome a caso.
Uno dei più infami, dicono, che ha visto.
È un corridore Cadorna.
Giro d'Italia.
Che dice
Giro
il d'Italia, titolo scappa scappa. Il titolo è anche emblematico un po' di questo articolo, è: io fascista non mi offendo, il multiculturalismo è dannoso, perché dice appunto il buon Carlo Andrea, dice: se mi danno del fascista non mi offendo, allora dateli dello stronzo, del pezzo di merda, non so. E lui cosa dice? Dice un po' di stronzate, le solite: Gabriele D'Annunzio, Mussolini che era socialista, il progressismo del fascismo della prima ora, queste cose qua.
Grande statista, le paludi, bonifiche,
esatto, sì, le solite robe, le
Piazzale Loreto,
no, quello non lo dice. E dice che lui è stato a Londra, lui fra l'altro è veronese, anche questo è veronese di nascita, ma vive a Padova da 15 anni perché si è sposato là e lì ha tirato su Casa Pound Padova, quindi esportiamo merda in giro per tutto.
Vabbè,
il Veneto.
Adesso c'è Castellini, no?
Esatto, sì,
ma secondo Casa Pound però
sono tutti veronesi, che esportazione, diciamo, vabbè, di fascisti. E cosa dice questo buon? Che fra l'altro notiamo che lui appunto si occupava di comunicazione video e ha fatto la comunicazione video per Luca Zaia, che era ministro dell'agricoltura anni fa. Quindi appunto c'è, cioè, questo interessante, no? Appunto lui è a destra della destra, ma poi quando si tratta dei soldi, degli affari, sono tutti amici un po'. E questo un po' lo pensavamo. E cosa dice appunto? Beh, le solite stronzate, lui è stato a Londra, si è spaventato, ci sono le baby gang, c'è multiculturalismo, cioè i neri che stanno con i bianchi, questa cosa un po' l'ha scombussolato, è tornato in Italia e ha detto no, bisogna fare qualcosa, ha sentito un comizio in televisione di Marcello Ruffo, dice lui, e si è convertito quindi a Casa Pound, diciamo, perché questa dialettica fluente dell'allora capo di Casa Pound Ruffo l'ha colpito. E buon Borchia poi cosa dice? La domanda inevitabile: cos'è sul comodino? La stessa che è stata fatta al candidato del Partito Comunista che diceva il libro di Stalin. Lui invece cosa c'ha? C'ha il codice dei samurai. Vabbè, insomma, buon per lui. I samurai, ma che cazzo, ma che gente è?
Ma con i neri, ma non con gli asiatici. Insomma.
Eh no, ma perché civiltà un po', l'ho capito, il codice guerriero, ste cose. Però secondo me il codice guerriero non l'ha tanto imparato. Vabbè.
Questo è quanto.
E un altro interessante candidato è quello per il partito pirata. E cosa ci viene a dire? Cosa ci tiene a dire? Ci tiene intanto a dire di uscire solo con gli amici, niente Facebook, solo vita reale. E qua siamo d'accordo. Poi ci tiene anche a dire che non si definiscono hacker loro, perché ad esempio lui, come gli altri, hanno delle lauree in scienze di sicurezza informatica. Quindi, è uno di quei. Infatti aderiscono al movimento dei white hat, i cosiddetti hacker buoni. E ad esempio ci racconta questo aneddoto di che sono orgogliosi di avere come capolista Luigi Gubello, che è stato quello che mesi fa segnalò una falla di sicurezza sulla piattaforma Rousseau, casa virtuale del Movimento 5 Stelle. Ha segnalato questa una falla di sicurezza ed è stato però denunciato. Si lamentano un po' di questa cosa qua perché dicono sarebbe come avvisare il proprietario di un'auto che non l'ha chiusa a chiave e vedersi denunciare per furto, un po' come sarebbe come entrare in casa di qualcuno e dirgli guarda che hai lasciato il gas acceso.
È un po' diverso però, perché effettivamente se tutti beccano che tu stai aprendo un'auto e gli dici al proprietario ah guarda ma hai lasciato l'auto aperta, boh, forse non è la stessa cosa, cioè, è un po', vabbè, un po' scivoloso questo esempio secondo me.
E comunque vabbè, cioè, credono nella democrazia liquida, quella vera, non come quella del Movimento 5 Stelle. E vabbè, un altro candidato
per chiudere un po' il discorso elezioni, candidati, due pillole di
sì,
sovranismo
perché, un po' rotto...
perché abbiamo altra carne al fuoco qua, ne abbiamo di robe da dire oggi. Due pillole proprio così di sovranismo. La prima è il sovranismo coi verdi, perché adesso si parla tutti del boom dei verdi. In Italia c'era Europa Verde, Europa Verde in cui ci sono due candidati che provengono dal mondo del, diciamo, neofascismo, dell'ambientalismo di destra. Il movimento, il partito, movimento, non so, lista di cui fanno parte, si chiama Fronte, Fronte Verde, Fronte Ambientalista, una cosa del genere. E tant'è che appunto Civati di Possibile, un altro veronese sprecato in politica, si è ritirato dalla lista dopo aver messo il suo nome, perché ha detto no, mi sono accorto che questi sono dei fascisti. Loro hanno detto no, noi non siamo fascisti, però siamo candidati con, avevano supportato Storace in Lazio anni fa, quindi vabbè.
E non è ritornato dopo che gli hanno detto no, non siamo fascisti?
No, ormai ha detto mi credo che avesse ormai... detto tipo votate, però non, io non voto e non mi votate. Una cosa un po' strana, perché ormai non poteva ritirare il nome e quindi vabbè. E un'altra cosa invece, visto che si parla di sovranismo, il sovranismo al governo cos'è che fa? Fa gli affari con gli oligarchi russi, questo è successo in Austria è cascato il governo sovranista di estrema destra, perché si è scoperto, cosa è successo? Perché c'era un po' di tramacce, c'era un po' di cose nell'ombra e praticamente sintetizzando è stato fatto una specie di trappolona per cui qualcuno è andato a casa, a una villa Ibiza, con una telecamera nascosta, fingendosi una oligarca, una figlia di un oligarca russo, dicendo ah facciamo affari ma mi date gli appalti per queste cose, e gente del governo austriaco ha detto sì 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 ci mettiamo d'accordo. Adesso questa cosa è venuta fuori e quindi burrascone elettorale in Austria, che ha provocato anche un po' una flessione del voto ai sovranisti in quel paese. E questo è quanto. E invece chi invece realmente si batte un po' per il territorio, comunque per quello in cui crede, fa altre cose fortunatamente. Infatti a Genova, questa è una buona notizia, non ce ne sono troppe, non ne diamo
no,
troppo
no
spesso,
effettivamente no.
Ma cosa è successo? Che i lavoratori portuali, cosiddetti camalli, hanno bloccato una nave che doveva caricare al porto di Genova, dal porto di Genova, dei generatori che poi avrebbero avuto a che fare comunque con l'industria bellica, perché questa nave servivano per il trasporto dell'attività marittima della nave, perché questa nave praticamente cos'è che vuole fare? Vuole trasportare dei carri armati, comunque delle armi in Yemen. Doveva attraccare anche al porto di La Havre in Francia, e anche lì la protesta portuale ha impedito che questo succedesse. È passata a Genova, e anche a Genova si sono mossi un po' i sindacati, CISL, CGL, ma CGL anzi senza CISL, ma soprattutto i lavoratori, e diciamo anche tramite i loro organismi, tra virgolette, di base, tipo il collettivo autonomo dei lavoratori portuali, questa è una sigla che si è mossa. E questa cosa appunto è un po' in controtendenza alla fine con quello che succede in Italia, nel senso che appunto abbiamo visto tanti porti chiusi agli immigrati, tanto razzismo, ma c'è anche chi la pensa in maniera diversa e si sa far ascoltare o comunque sa incidere sulla realtà. E quindi appunto un bel applauso vogliamo dare anche ai lavoratori.
Viva i camalli.
Feelings of you made me untouchable for life. Yeah.
In America un po' di confusione con Donald Trump che amplifica la sua lista nera per le ditte e le aziende cinesi o aziende americane coinvolte con la Cina. E in pratica Trump vorrebbe vietare a queste aziende, di tipo quelle di scarpe come Nike, Adidas o Converse, di avere delle fabbriche in Cina, e vorrebbe vietare chiunque negli Stati Uniti di avere rapporti con le aziende cinesi, come ad esempio aziende merdose come Nike Vision, che è un'azienda molto attiva anche sulle telecamere anche in Italia. Ad esempio le apparecchiature di vigilanza per l'aeroporto di Linate la fornite loro, o cose anche peggiori come le telecamere che tengono sotto controllo gli uiguri, etnia di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina. E niente, insomma, imprenditori che si lamentano con Trump perché dicono i nostri consumatori non sono disposti a pagare molto di più, ad esempio le scarpe, perché questa diciamo soluzione nazionalistica di Trump sicuramente avrebbe delle ripercussioni anche per i prezzi dei consumatori,
perché ovviamente non si può ridurre il profitto delle imprese, si può ridurre al massimo il salario dei lavoratori, e quindi
esatto. E vabbè, cambiamo discorso, parliamo di un evento che è già successo, cioè l'Eurovision, che quest'anno che cos'è l'Eurovision? Va bene, il festival della canzone europea, praticamente è un Sanremo in versione comunitaria europea, dove però quest'anno chi l'ha ospitato è stato Tel Aviv ed è stato lo Stato di Israele, e chiaramente le proteste si sono fatte sentire, perché da quando è stato annunciato si è creato subito nell'internet il movimento BDS, cioè boicotta, disinvesti e sanziona, e non si sono fatte, non sono mancate le proteste. A rappresentare l'Italia c'è stato Mahmoud, che tra l'altro è arrivato anche secondo, questo ragazzo italo-egiziano che è andato a cantare ad Israele, è arrivato in finale, è arrivato secondo, e tra le altre cose Roger Waters dei Pink Floyd era stato invitato, ma lui ha rifiutato perché contrario ad andare a suonare giustamente nello Stato di Israele,
come, facendo finta come se non succedesse nulla di scandaloso,
sì, come se non stesse succedendo niente, e sono tutti tranquilli, e addirittura Madonna si è fatta portavoce capitana dei militanti delle proteste, perché durante la sua esibizione come ospite il suo balletto si concludeva con questi due ballerini che mano per mano sono usciti dal palco, e cosa c'era sulle felpe di questi ballerini? Non era la felpa della polizia, ma la bandiera della Palestina e la bandiera di Israele, che se ne sono usciti dal palco mano nella mano, e gli hanno anche detto su, ma poi chiaramente se l'ha fatto lì vuol dire che lo sapevano tutti. Però questa è la notizia, e allora la domanda è: ma perché Mahmoud, giovane cantante italo-egiziano con versetti del Corano nella canzone, è andato a cantare all'Eurovision a Tel Aviv nello Stato di Israele? E la risposta ce l'abbiamo noi.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo di l'orgoglio, lasci casa in un giorno. Tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
I Raukers la suonano meglio.
Non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
E con questo sound continuiamo con delle notizie pesantissime. Molto datata questa notizia, ma è giusto parlarne. Perché Barack Obama e il no a Fedez. Questo è il titolo, questo è il giallo. Questo è il dramma che ha consumato Fedez nella sua vacanza in America. E cos'è successo? Va in vacanza in America, passa da Washington e per caso incrocia sul marciapiede questo signore di colore e...
Qualcosa si fa della fake news, non era marciapiede, era una palestra.
Qua, papella is on the table. E non era, ho dato una fake news, non erano in strada.
Era entrato il ragazzo che pulisce gli studios.
Sì. E quindi ha incrociato Barack Obama sulla ciclette e l'ha fermato e gli ha detto: "Hey man, good morning, sorry, can I take a picture with you?"
E Obama gli ha detto, no, va via. L'ha guardato dall'alto al basso e ha detto, Fedez, ma chi cazzo sei? Va via. E ci è rimasto malissimo, ha fatto un'intervista oggigiorno per raccontarlo. Ma non è l'unica notizia che riguarda la coppia d'oro Fedez-Ferragni, perché c'è anche Chiaraland. E cos'è? È il nuovo nome di Gardaland, perché per la festa di compleanno la coppia non ha avuto di meglio che fare, dopo aver affittato l'anno scorso, ci ricordiamo, un supermercato, averlo distrutto lanciandosi il cibo addosso. Quest'anno ha detto, beh, aspetta che la facciamo un po' meglio, e hanno prenotato tutto il Gardaland di domenica chiuso e ci sono stati dentro a fare i bagordi.
Cioè, secondo me comunque Gardaland vuoto, solo coi tuoi 60 finti amici, cioè deve essere un po' inquietante anche nel senso.
Ma sì, senti il rumore delle motori, delle macchine,
già lo vedi suo, diciamo
un po' alienante. Poi se ci metti appunto il fatto che è vuoto, sembra tipo boh, la giostra degli orrori.
Sì, ma loro saranno già contenti, perché sono contenti per il fatto che loro possono farlo, dicono ah, che bello, guarda cosa possiamo fare, possiamo noleggiare
noi
tutto.
Abbiamo gli skate per chiudere il Gardaland a tutti e farci la festa, e così hanno fatto.
È lì che inizia e finisce il loro divertimento.
E passiamo appunto chiudendo questa un po' rubrica sullo spettacolo, su quello che succede. Abbiamo detto appunto Gardaland, torniamo a Gardaland. La Gardaland in senso più ampio cos'è? È il veronese, Verona è un po' Gardaland. E cosa succede infatti in questa città favolosa, città dell'amore, del neofascismo istituzionalizzato? Succede che in Arena di Verona arriva il ballerino con tatuato il volto di Putin, questo Polunin, penso si pronunci così, adesso qualcuno, chi parla russo mi un po' magari mi bastonerà.
Adesso chiamiamo Lachina, il candidato per il Partito Comunista,
e chiediamo un commento un po', se gli piace Putin, come lo vede, abbastanza euroasiatico, abbastanza sovranista.
Comunque secondo noi è un trasferello questo tatuaggio di Putin, che si fa tutti i giorni però.
Sì, perché in realtà dai, chi è che cazzo è che
ma come fai a tatuarti la faccia di Putin sul petto in mezzo? È un trasferello che si fa tutti i giorni, secondo me.
E quindi c'è un po' di protesta per questa cosa. È stato che insomma il circolo pink.
Scusiamo per i problemi. Sì.
E ripartiamo con questa puntata maledetta. Avevamo detto già detto.
Sì.
Fino a qua tutto
ci
bene.
Ci scusiamo per
interrompiamo la puntata. Alla prossima, ciao a tutti, scusate se vediamo pure l'ultimo pezzo robotizzato.